Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in regia Ever Orman ed Elena Colson che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari il mondo com'è e come potrebbe essere, che oggi si occupa di un piccolo, importante, purtroppo martoriato paese che molti avranno imparato a conoscere anche grazie ai microfoni di Radio Vaticana. Parliamo di Libano. Libano, un paese, dicevo, piccolo innanzitutto. Basti pensare, per intenderci, che la sua superficie è pari alla circa la metà di quella della Sardegna, eppure sappiamo che il Libano è la culla di una delle più importanti civiltà dell'antichità, i Fenici, che ospita la più antica città abitata continuativamente nel mondo, Biblos, e che è patria tra l'altro di, diciamo, e questo forse è anche una delle ragioni della seconda parte dell'attributo martoriato, di popolazioni, identità differenti, religioni, che hanno imparato a vivere e convivere insieme e che però negli ultimi decenni questa possibilità di vivere pacificamente insieme non sempre, diciamo, hanno saputo mettere in pratica, anche naturalmente per influenze esterne. Geograficamente posizioniamo il Libano, confina con due paesi, fondamentalmente la Siria e Israele. Tra l'altro proprio il sud del Libano è stato, diciamo, più volte oggetto di invasione da parte di Israele, causa anche in questo senso di conflitti differenti. Oggi ce ne occupiamo dando anche, diciamo, in qualche modo una notizia positiva. Sappiamo che negli ultimi mesi il Libano è stato oggetto di una, è soggetto anche proprio di una difficilissima crisi. Ecco, dopo gli accordi che ci sono siglati nelle settimane scorse a Doha, finalmente il Libano ha un nuovo presidente, un presidente della Repubblica nella persona di Michel Suleiman, che tra l'altro ha designato come primo ministro, che cercherà di portare a termine la missione di creare un nuovo governo, Fuad Signora. Ecco, questi sono dei dati che potrebbero in qualche modo far pensare che ci siano delle speranze finalmente per questo paese di uscire almeno dalla più recente delle crisi. Noi oggi abbiamo la possibilità, e quindi io qui in qualche modo mi fermo, di poter parlare però di Libano con qualcuno che lo conosce molto bene questo paese, essendo stato tra l'altro corrispondente per la RAI dal 1990 al 2000 come corrispondente dal Medio Oriente per la RAI, attualmente è vaticanista e si occupa di informazione religiosa per la RAI. Moltissimi dei nostri ascoltatori riconosceranno subito la sua voce. Parliamo di Riccardo Cristiano. Buongiorno Riccardo.
Buongiorno.
Riccardo tra l'altro è qui perché conosce non soltanto il Libano da tanto tempo, ma perché è autore di un libro, Beirut, Libano tra assassini, missionari e Gran Caffè, pubblicato da UTET, giusto Riccardo?
Esatto.
E quindi che diciamo ulteriormente conferma l'attenzione che proprio Riccardo Cristiano pone nella ricerca di far capire meglio questo paese, il Libano. E allora abbiamo deciso in qualche modo di dividere questa chiacchierata che diciamo occuperà interamente la trasmissione di oggi in due parti. La prima proprio riguardante le prospettive che si possono fare rispetto alla situazione politica in Libano, e la seconda che riguarda principalmente come vivono i libanesi e anche quali sono le aree di maggiore difficoltà anche di crescita economica, dove per esempio la comunità internazionale potrebbe agire anche a livello di cooperazione. Sappiamo che è presente una missione di cui l'Italia è diciamo una parte primaria, la missione UNIFIL, che è in particolare attiva nel sud del paese. Scopriremo nella seconda parte proprio con Riccardo Cristiano quanto poi in realtà anche il nord del paese, di cui non si parla molto, sia diciamo avrebbe diciamo necessità di aiuto. Ma andiamo con ordine. Dicevo proprio poco fa che il Libano ha finalmente un nuovo presidente della Repubblica, ecco, Michel Suleiman, che ha designato anche un primo ministro. Quali sono le tue prime reazioni? Ecco, nel senso, quali sono le prospettive che da questo passaggio, dagli accordi di Doha, secondo te, si potranno sviluppare adesso, Riccardo?
Dunque, innanzitutto dobbiamo dire come si è arrivati agli accordi di Doha. Gli accordi di Doha si è arrivati dopo una, chiamiamola per quello che è apparsa più o meno a tutti, l'occupazione di Beirut da parte delle milizie di Hezbollah. Ora, questa occupazione ha significato più o meno un negoziato in condizioni non neutrali, cioè chi aveva occupato una città è andato a negoziare con l'altra parte da una posizione di forza, quindi è difficile non affermare o non avere la percezione che Hezbollah abbia fatto la parte del leone in questo accordo. Siccome i dati che sono evidenti a tutti parlano del contrario, cerchiamo di capire perché. Quello che è evidente a tutti è che il Libano ha un nuovo presidente. E questo è un fatto sicuramente positivo da tutti i punti di vista. Il presidente è quello che era stato più o meno convenuto da tempo come l'unico nome di mediazione possibile per tutti, quindi un dato positivo da ogni punto di vista libanese. L'altro aspetto rilevantissimo è che si è posto termine all'interno di Beirut a quell'incredibile assedio del centro della città, centro politico e commerciale della città, che andava avanti dal dicembre del 2006. Quindi dopo un anno e mezzo pieno la città torna a respirare. Questo assedio era posto dai miliziani di Hezbollah e dai loro alleati del partito patriottico del generale Michel Aoun. Questo assedio, queste tende che cingevano il centro commerciale dove c'è anche la sede del governo, sono state tolte. E quindi anche questo è un aspetto positivo, è un passo indietro da parte di Hezbollah che fa diciamo respirare la città e tornare la vita nel centro della città.
Perché ha fatto questo passo indietro però Hezbollah?
Ecco, perché questo passo e mezzo indietro, l'accordo sul presidente e la liberazione del centro cittadino. Ha fatto questo perché negli accordi di Doha si riconosce all'opposizione che è guidata da Hezbollah quello che Signora non aveva mai voluto riconoscere dalla guerra del 2006 ad oggi, e cioè che l'opposizione ha diritto a un numero di ministri in seno al nuovo governo di unità nazionale che le consente di una sorta di diritto di veto su qualsiasi iniziativa del governo che l'opposizione non condivida. Quindi l'opposizione guidata da Hezbollah oggi dispone di quel numero di ministri, il 33% dei ministri in carica, che se non condividono un provvedimento governativo lo bloccano. E questo è un aspetto ovviamente rilevante, vista che c'è tutta la questione delle milizie armate di Hezbollah che divide fortemente le due parti, e poi c'è il problema del tribunale sull'assassinio di Rafik Hariri, sul quale tribunale maggioranza e opposizione hanno seguito, diciamo, itinerari diversi, valutazioni diverse.
Quanto conta, Riccardo, anche, diciamo così, la presenza intorno? Stiamo parlando naturalmente del Libano, però sappiamo quanto poi abbiano interessi paesi come la Siria, l'Iran da un lato, e dall'altro anche la comunità internazionale, diciamo occidentale, Stati Uniti, Europa. Ecco, quanto i libanesi, ecco, possono decidere autonomamente, quanto poi invece questi paesi che abbiamo ricordato poi faranno in realtà le regole del gioco?
Questo accordo sembra derivare proprio dal possibile tregua che si sembra delineare anche su altri negoziati, per esempio quelli avviati recentemente, che non si sa se si concluderanno, se proseguono, se come vanno. Comunque la partita libanese sembra aver trovato un suo punto di assetto in conseguenza di altri negoziati o bracci di ferro, diciamo, con l'Iran, con la Siria. Indubbiamente, anche qui è difficile sostenere che i libanesi abbiano la possibilità di autodeterminarsi quanto vorrebbero. Cioè, diciamo che dal giorno fatidico nella storia recente del Libano, cioè dal 14 febbraio del 2005, quando è stato ucciso Rafik Hariri in pieno centro cittadino, un attentato dinamitardo che ha causato la morte di altre 20 21 persone. Da quel giorno il Libano ha indicato i libanesi di tutte le confessioni religiose, di tutte le appartenenze e le etnie, hanno manifestato l'intenzione di essere uno Stato sovrano basato sulla libera volontà e il libero intendimento dei cittadini. Ora, questa volontà si è realizzata, manifestata appieno, determinando il ritiro delle truppe siriane dal paese. E poi è cominciata una fase di involuzione politica che è arrivata a questo momento nel quale il paese sopravvive, ma risulta molto forte, molto chiara la forza delle influenze della Siria e dell'Iran in particolare, e anche di altri soggetti politici regionali come l'Arabia Saudita, ma io direi soprattutto della Siria e dell'Iran, nel controllare la situazione, la vita sociale, lo sviluppo della vita sociale, perché questo non vada troppo contro alcune intenzioni politiche regionali.
Ecco, ritornando, prima di passare alla seconda parte, che riguarda proprio anche forse un aspetto che vogliamo ancora di più mettere in luce, perché naturalmente l'analisi politica e le prospettive sono importanti per sperare, che tra l'altro per capire meglio come potrà evolversi il Libano, però il Libano è attualmente abitato dai suoi abitanti, c'è una quotidianità, una vita che continua, e proprio di questo tra l'altro tra poco parleremo anche in relazione al suo libro con Riccardo Cristiani. Voglio ricordare che gli accordi di cui abbiamo parlato prima, gli accordi di Doha firmati il 21 maggio scorso, oltre a portare alla designazione di Michel Suleiman come presidente della Repubblica del Libano, ha portato anche all'adozione della legge elettorale del 1960, che sarà utilizzata per le legislative del prossimo anno, e appunto la decisione della formazione di un governo di unità nazionale. Lo stesso accordo tra l'altro sancisce anche che il nuovo esecutivo sia formato da 11 ministri nominati dall'opposizione, 16 dal governo e 3 dal presidente Suleiman. La pronuncia giusta è Suleiman?
Suleiman, sì.
Suleiman. No, perché questa
Sì, ci sono traslitterazioni diverse, Suleiman alcuni, Suleiman, però insomma leggendo il nome sembrerebbe che sia corretto dire Suleiman.
In questo senso è anche giusto dire Hezbollah. Giusto, Hezbollah, non Hezbollah.
Sì, è una sintesi di due parole, Hezb che è partito, Allah che è Dio, e quindi Hezbollah che è il partito di Dio.
E comunque, chi sicuramente pronuncia meglio di chiunque altro, almeno dei presenti, io sicuramente, già Riccardo Cristiano meglio, ma ecco, lasciamo lo spazio anche per un momento, prima di passare alla seconda parte, alla cantante storica, se vogliamo, per il Libano, a Fairuz, con una canzone in cui la corretta pronuncia è assicurata. Ascoltiamo un brano musicale, tra poco torneremo a parlare del libro Beirut, Libano, tra assassini missionari e Gran Caffè di Riccardo Cristiano.
Thank you.
Non mi avventuro nel tentare di pronunciare questo brano, che peraltro molto bello, proprio di Fairuz, cantante storica, proprio mito per il Libano. Spero che l'abbiate apprezzata. Ricordo ai nostri ascoltatori che qui abbiamo il piacere di avere in studio Riccardo Cristiano, già corrispondente per la RAI dal 1990 al 2000 dal Medio Oriente, e attualmente vaticanista e responsabile, diciamo, dell'informazione religiosa per la RAI. Profondo conoscitore del Libano, è proprio stato recentissimamente pubblicato da UTET un suo libro, Beirut, Libano, tra assassini, missionari e Gran Caffè. Quindi apriamo proprio questa seconda parte della trasmissione con Riccardo Cristiano per cercare di capire, anche spiegarci, ecco, questo titolo, tra assassini, missionari e Gran Caffè. Riccardo.
Sì, sono i tre volti, a mio avviso, di questa città. Il primo lo abbiamo visto più o meno tutti seguendo i drammatici fatti di inizio maggio. Gli assassini si sono tornati a far vedere come tali, e non è una grande novità dopo 15 anni di guerra civile. I missionari sono un volto importantissimo perché, per quanto noi si dica che Beirut è una città che è stata storicamente divisa in due versanti, il versante cristiano e il versante musulmano, questo è stato vero negli anni della guerra civile e poco più. Per il resto, anche nel versante musulmano di Beirut, anche a Beirut Ovest, nel cuore di Beirut Ovest, a Ras Beirut, ci sono i più importanti centri educativi e culturali della Beirut cristiana. Per esempio, chiunque vada a Beirut non potrà non notare la grandissima università americana, che era l'università protestante, e quindi non si può capire Beirut, non si può parlare di Beirut prescindendo dalla sua dimensione di città araba e cristiana, in tutte e due quelli che noi consideriamo, a mio avviso erroneamente, i versanti musulmano e cristiano di Beirut. Oggi forse sarebbe più giusto parlare di una divisione tra Beirut Nord, quella sunnita e cristiana, e Beirut Sud, quella sciita.
E i Gran Caffè?
E i Gran Caffè sono la terza anima che in certo senso unisce queste due, quella degli assassini e quella dei missionari, e cioè quell'anima laica, quell'anima libertaria, quell'anima culturale di Beirut, che non ha mai accettato di sottostare al silenzio che si è andato diffondendo nel mondo arabo da quando i dispotismi hanno avuto ragione in diversi paesi arabi. Ecco, a Beirut il silenzio non è mai calato sui Gran Caffè della città. I Gran Caffè di Hamra, i Gran Caffè del centro sono rimasti luoghi di confronto, e anzi proprio questo è stato uno dei motivi dell'inizio della guerra civile. L'incontro, il dialogo, l'incontro tra culture e appartenenze che aveva luogo proprio nel centro della città non era apprezzato da chi voleva una dimensione unilaterale della città.
Riccardo, nella prima parte abbiamo parlato anche delle prospettive, abbiamo tentato un'analisi politica, ma diciamo, come vivono la quotidianità gli abitanti di Beirut? In pratica si deve vivere, lavorare, ecco, come si vive oggi a Beirut?
Abbiamo visto, letto, sentito delle scene di giubilo per l'accordo, e questa credo che sia una delle realtà più evidenti di Beirut. Beirut è una città che vuole, Beirut e i suoi abitanti vogliono lasciarsi alle spalle quello che è stato un lunghissimo passato di autodistruzione. Per questo quello che è successo all'inizio di maggio è stato traumatico per i libanesi, più della lunghissima vacanza presidenziale di 7 mesi. 7 mesi di vuoto istituzionale, poi sono arrivati 4 giorni di violenza terribile in città, con decine e decine di morti. Ecco, quei giorni sono stati terribili perché la città ha dimostrato chiaramente a tutti di voler voltare pagina rispetto al passato, nell'epoca nella quale ci si è sparati contro l'un l'altro. E infatti in quell'epoca, noi in quei giorni, noi non abbiamo visto altre milizie contrapporsi alla milizia armata di Hezbollah, abbiamo visto soltanto la milizia armata di Hezbollah occupare la città. E fuori dalla città si sono verificati fatti preoccupanti che seguitano a indicare che il fuoco non è spento, soprattutto nelle aree identitarie di cui adesso parleremo del paese, l'area dove ci sono soltanto drusi, l'area dove ci sono quasi soltanto sunniti, l'area dove ci sono quasi soltanto cristiani e così via, sono aree dure, dove quello che è successo potrà avere un impatto anche difficoltoso da gestire per il futuro. In città però non è successo che ci si è armati l'un contro l'altro, non si è voluto che questo accadesse, però questo voler dimenticare, questa indisponibilità a riprendere le armi contro il nemico, viene contro l'avversario, non il nemico, contro l'altra parte, non non uno considerato ostile. Ecco, questo rifiuto di ricadere nella guerra tra appartenenze diverse viene ovviamente vissuto anche con delle chiare difficoltà, cioè non è che questo sia un dato omogeneo che noi possiamo spalmare su tutta Beirut, no.
Abbiamo parlato, centrale naturalmente, anche perché centrale nel libro di Riccardo Cristiano di Beirut. Sappiamo che da quasi 2 anni in realtà opera nel sud del Libano l'UNIFIL, vale a dire la forza multinazionale di interposizione nel Libano meridionale, il cui invio è stato deciso dal vertice dell'Unione Europea a Bruxelles appunto il 25 agosto del 2006. Di quest'UNIFIL in particolare Francia e Italia fanno la parte del leone, e ripeto, Libano meridionale. Siccome stiamo arrivando proprio come al solito con velocità stratosferica alla fine della trasmissione, però dicevamo a inizio trasmissione che se è vero che sotto i riflettori è in particolare il sud del Libano, è altrettanto vero che nel nord del Libano non ci sono ragioni per cui la comunità internazionale si possa disinteressare. Perché? Qual è la situazione nel nord del Libano? E perché Riccardo Cristiano suggerisce, correggimi se sbaglio, che la cooperazione italiana internazionale dovrebbe porre attenzione anche per quanto riguarda il nord del Libano?
Sì, innanzitutto perché il sud del Libano, sappiamo tutti qual è la sua realtà, qual è le difficoltà che incontra, e anche da parte della forza politica egemone nel sud del Libano, Hezbollah, sappiamo che non è che ci sia una ostilità all'idea che quelle difficoltà possano ripresentarsi. Mentre nel nord del Libano noi abbiamo la provincia di Akkar, che è la provincia nella quale c'è il più alto numero di cittadini che vivono in condizioni definite dalle Nazioni Unite di povertà estrema. Il 12% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà. C'è la percentuale di analfabetismo nel Libano non è alta. Nella provincia di Akkar abbiamo il picco più alto. Ora, il nord sunnita è stato al di sopra della città di Tripoli, per capirci, è stato spesso il luogo dimenticato, ma anche la casa madre di nuovi fenomeni di aggregazione armata. In quella povertà estrema che c'è nel nord, si potrebbe verificare questo rischio nuovamente.
Questo è bravissimo Riccardo Cristiano di riuscire comunque a dare una sintesi in poco tempo per capire che però bisogna occuparsi del nord, bisogna parlarne del nord del Libano e magari anche a livello di cooperazione italiana e internazionale agire in quella parte del paese. In conclusione ricordo ancora Riccardo Cristiano, autore del libro Beirut, Libano tra assassini, missionari e Gran Caffè, edito dall'UTET. Spero di riavere ospite Riccardo Cristiano, del resto il Libano è senz'altro un argomento sempre interessante, speriamo in questo caso interessante non drammaticamente. Grazie ancora a Riccardo Cristiano e buon lavoro.
Grazie a voi.
Per quanto riguarda la puntata di oggi, come sempre la potrete ritrovare sul nostro sito internet www.105live.radiovaticana.org. Il microfono e lo studio passano degli Anna e Storri. Da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
glassy skies are blue and clouds are white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.